E la nostra top 5 ci porta questa mattina a parlare della città che è la città dell'amore, la città dei sogni, una città come non ce ne sono altre nel mondo. È arrivato il momento di parlare di Venezia, scelta da voi ascoltatori. E per farlo abbiamo in linea con noi Arianna Grosso. Arianna è laureata in economia e gestione delle arti, si occupa appunto delle belle arti a Venezia e ci parlerà appunto di questa città. Buongiorno Arianna e benvenuta su Radio SBS.
Buongiorno, grazie per avermi invitata al programma.
Allora, tu in realtà sei una friulana e veneziana d'adozione, visto che hai poi trascorso il periodo degli studi a Venezia, però è una città che conosci molto bene. È anche una cosa un po' difficile, secondo me, parlare di Venezia, perché sappiamo tutto di Venezia o sappiamo niente di Venezia allo stesso tempo. Iniziamo dalle basi storiche. Da dove salta fuori questa città?
Sono friulana, ma da 8-9 anni ormai vivo a Venezia, sia per studio che per lavoro. E devo dire che ogni volta Venezia è una scoperta, nel senso che ti svegli la mattina, bevi il caffè, esci fuori e dici ok, sono a Venezia, sono i canali, sono le calli, ed è veramente un mondo a parte che se non si vede non si può realmente cogliere. Venezia è nata, secondo la leggenda, nel 421 d.C. a causa delle invasioni barbariche per ripararsi nella laguna veneziana. E chiaramente da lì nasce la laguna. La laguna che è protetta dall'UNESCO, sia Venezia che la laguna stessa. Ed è un ecosistema molto fragile, molto dinamico e molto umano. Nel senso che si possono vedere due lati in Venezia. Un lato prettamente umano, perché essendo costretti diciamo a camminare in questa città, per forza di cose se vai da un punto A a un punto B, sai sicuramente che incontrerai una faccia conosciuta, ti fermerai a fare due chiacchiere, e non hai il vetro della macchina o di un mezzo, dici sì, si allontana dalle altre persone, è proprio veramente umana. Dall'altro invece c'è un ecosistema proprio lagunare, quindi ambientale, che è delicato, con cui Venezia sta convivendo da anni, anzi da, non da anni, da secoli, è proprio una città che vive nella storia, non è pensabile che tu cammini e non veda un mattone che appartiene a secoli prima.
Ad un passato glorioso. Ma senti, la psicologia del veneziano allora è diversa da quella del Veneto di terraferma?
Secondo me sì, è un po' diversa. Ma proprio per la città stessa, per il modo di viverla, per i tempi. Tu esci di casa per andare al lavoro e sai che, non lo so, ci metti 20 minuti perché anche se lontano ormai conosci tutte le callette, ti inoltri. Però sai che il tempo è quello, sì, ci sono i mezzi di trasporto, acqui, c'è la barca, c'è il vaporetto, c'è questo nostro bus acqueo, è tutto. Però chiaramente spesso vai a piedi, non c'è nessun problema, fai, esci e vai a piedi. E anche se c'è l'acqua alta, per esempio, che è un problema di Venezia, sì, però Venezia ci convive con questo. Quindi esci, metti gli stivali e sai che quando suona la sirena, perché suona una sirena che ti avverte prima dell'arrivo dell'acqua alta ed esci con gli stivali, non c'è nessun problema.
Sicuramente non c'è nessun problema per un veneziano. Senti, prima di continuare a parlare del modo di vivere e di come si vive a Venezia, concludiamo il nostro discorso storico. Abbiamo detto appunto i veneziani la creano in fuga dalle invasioni barbariche, sostanzialmente cercando di scappare il più possibile dalla terraferma, e si ritrovano nel 1300, 1400, 1500 a dominare economicamente il Mediterraneo. Come si è arrivati a questo punto?
In realtà appunto la storia, non la leggenda, narra che Venezia è nata per il commercio di legname, nel senso il legname nel cadore veniva tagliato, lasciato sul fiume e naturalmente veniva portato a Venezia, dove veniva legato e caricato sulle barche per venderlo poi in Croazia. Quindi questa città è cresciuta grazie al commercio e ai trasporti acquei, tanto che nel 1500 Venezia si è presa diciamo 70 anni per decidere se diventare una città di terra o di acqua. Cosa significa questo? Chiaramente è un equilibrio delicato, perché arrivano i detriti trasportati dai fiumi, però c'è il mare che erode, l'erosione porta via questi detriti. Quindi hanno dovuto decidere nel 1500, visto che la terra stava avanzando e stava inglobando Venezia sempre di più, se rimanere una città d'acqua o diventare una città di terra. Hanno deciso, dopo 70 anni di ragionamenti, di rimanere una città d'acqua e quindi di continuare il commercio, e hanno deviato il corso dei fiumi perché questo fosse possibile. e hanno legato la Laguna di Venezia ad essere protetta e a rimanere vincolata essendo un demanio pubblico, nel senso veniva vietato qualsiasi lavoro sulla laguna perché poteva intaccare il sistema.
E Venezia, appunto, da una delle quattro repubbliche marinare, costruisce un vero e proprio impero, come ci dicevi tu, a partire dal commercio di legname, poi diciamo che il business si è esteso, commerci appunto con i turchi, con il nord dell'Europa, un centro cardine del Mediterraneo. Eppure, oltre a questa ricchezza dal punto di vista mercantile, era anche una città in cui vigeva la tolleranza.
Città in cui chiaramente si incrociano le culture, una città di mare, un porto di mare, arrivano persone da ogni luogo e sono di passaggio, rimangono, non rimangono, e quindi ha sempre convissuto con diverse culture, diversi modi di vivere, devi per forza convivere uno con l'altro, anche adesso ci sono i turisti, ci sono i veneziani e si convive insieme, tu puoi passeggiare per le calli e sentire parlare lingue totalmente diverse dalla tua. E ancora oggi si cerca di trovare l'equilibrio da tutto.
I turisti sono i nuovi barbari per i veneziani?
Per noi è molto difficile vivere qua. Calcola che ogni giorno ci sono 3 turisti per un veneziano, perché ormai la popolazione di Venezia è scesa a 56.000 abitanti, mentre all'anno i turisti sono un'infinità. E quindi la proporzione è veramente assurda e difficile, sia per navi da crociera che passano proprio nel canale della Giudecca, quindi vedi accanto a Piazza San Marco questa enorme nave stratosferica dalla quale escono tante persone che in giornata scendono a Venezia, fanno i turisti e vanno via. E quindi ormai impari a trovare le calli più piccole per passare, per non incontrare troppi turisti, perché noi comunque qua viviamo, nel senso facciamo la spesa, andiamo al lavoro, facciamo una passeggiata, incontriamo i nostri amici. Non è un museo a cielo aperto come tanti chiedono. Mi è capitato più volte che mi venisse chiesto: ma a che ora chiude Venezia? No, Venezia è una città viva. Venezia, sì, noi ci viviamo, sì, facciamo jogging, facciamo tutte quelle cose che una città si fanno.
Citavi prima le navi, i transatlantici giganteschi che arrivano carichi di turisti. È proprio probabilmente la bandiera della globalizzazione, anche perché se li vedi sul Canal Grande, Venezia diventa una città giocattolo in paragone a queste navi gigantesche che possono anche causare dei danni. C'è del risentimento da parte dei veneziani verso il turismo di massa?
Sì, ci sono due posizioni, diciamo, nel senso che chiaramente il turista porta lavoro e porta un'economia a Venezia sulla quale può vivere tranquillamente avendo una quantità di persone che arrivano così, così alta. Dall'altra però si impedisce naturale avvio, comunque prostituzione di commerci dedicati praticamente alle persone che vivono nel luogo. Quindi c'è questa doppio pensiero. Da una parte non puoi sopportarli perché non passi per le calli, perché stanno trasformando tanti negozi solo per i turisti e non per le persone che realmente vivono il luogo. E dall'altro invece continui ad avere la bellezza delle persone che arrivano a Venezia, che portano le loro culture, che vanno via, che portano sì il lavoro, ma anche un altro aspetto umano.
Come si fa, Arianna, a conoscere Venezia?
Bisogna perdersi. Bisogna passeggiare e perdersi tra le calli. Succederà sempre. Ed è bellissimo perché trovi posti, ancora adesso trovo posti che non conoscevo, vengono amici a trovarmi, parenti. Dall'estero anche, e dimostro Venezia e ogni volta mi sorprendo di alcuni luoghi che magari non avevo ancora notato. È talmente tanta storia, tante storie da raccontare, anche la Venezia stessa che cambia tantissimo, cambia dal giorno, dalla notte, l'alba, totalmente diversa la città. Quindi sì, bisogna solo perdersi, tanto succede.
Naturalmente è impossibile passare in rassegna i capolavori architettonici di Venezia. Allora ti chiederei di raccontarci soltanto di due posti, uno famosissimo e uno sconosciuto.
Uno famosissimo e uno sconosciuto? Ok. Uno famosissimo è Piazza San Marco, chiaramente, che è questa piazza che è fatta sul canale Giudecca ed è, diciamo, uno dei punti più bassi di Venezia, uno dei primi che si allaga con l'asfalto, alla Basilica, ed è una piazza che varia molto anche questo durante il giorno. Durante il giorno hai tanti turisti che passano e la sera è nelle tue mani, è libera e ci passeggi e ci passi. Ci sono tante leggende su questa piazza. Ad esempio c'è una colonna che era a bordo canale, adesso non più perché è stato interrato un pezzo chiaramente per permettere anche il passaggio piacevole. I carcerati dovevano appoggiarsi la colonna con le mani legate alla schiena e riuscire a passare da un bordo a un altro senza cadere in acqua. E questa era la loro ultima possibilità di salvarsi dall'esecuzione, diciamo.
E ce la facevano ogni tanto?
No, perché è impossibile, perché è troppo piccolo, quindi non riuscivano. E come questa ci sono tante altre leggende. Ci siamo sottoporti in cui, non lo so, c'è un cuore che gli innamorati devono toccare assieme, si trovano insieme per sempre. Oppure ci sono tante librerie ancora storiche, la libreria dell'acqua alta, in cui sono i libri sopra le gondole, sopra le macchine da bagno, così anche se l'acqua alta entra non colpisce i libri. C'è la scala del Bovolo, che hanno riaperto da poco, che è una scala molto bella e importante, che hanno finito di restaurare, ora è visitabile. Ci sono tutti i campi Campielli, che sono le nostre piazzette, e in cui ci si ritrova a bere lo Space, che è appunto questa bevanda tipica di Venezia, o a mangiare un tramezzino, anche quello tipico. Che altro? Ci sono le zattere, che è il mio posto preferito. Ci sono queste fondamenta, farci capire un marciapiede bordo canale, passatemi il termine, veneziani in ascolto, lato Giudecca, in cui la luce cambia a seconda della giornata perché ci batte il sole e vedi anche il tramonto ed è bellissimo. Fai una passeggiata, è veramente un posto il più magico di Venezia, forse a volte.
Se tu dovessi scegliere una stagione per visitare Venezia, sono poche le città che mi danno l'idea di essere, di cambiare come dal giorno alla notte, come Venezia, sì, tra estate e inverno.
Sì, la primavera. Quando inizia la primavera, prima del periodo delle scolaresche, però quando inizia a sentire il profumo della primavera. Perché a Venezia, non avendo le macchine, senti tanto di più gli odori. Oltre all'odore della laguna, che è caratteristico, l'odore dei fiori inizia a perdersi nell'aria, inizia a fermarsi di più la sera fuori, perché c'è più calore, non c'è il freddo dell'inverno che ti costringe dentro. Sì, l'inizio della primavera.
Arianna, allora per concludere, una parola per descrivere Venezia, se si può.
Una? Cadrei sul banale dicendo magica.
Magica, magica Venezia allora. Arianna Gross, grazie per averci portato in questo viaggio tra le calli di Venezia.
Grazie a voi.